Della predicazione si trova nella lettera di Giacomo 1 dai versetti 2 alle 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti.
Questa volta ci provo a farla tutto con questo. Ormai sono abituato già a questo tipo di microfono. Vi ricordate la prima volta avevo chiesto quello qui, la seconda volta quel gelato, no? Quel microfono. Questa terza volta sono già ormai più abituato a questo tipo di microfono, quindi vi ringrazio per la vostra pazienza. Allora vi chiedo un po' di più di pazienza, perché non so se viene condiviso nel bollettino il versetto, il titolo, ho cambiato tutto, quindi mi dispiace, però mi fa piacere cambiare anche, perché la flessibilità è una delle caratteristiche, penso, essenziali in una società cambiante come quella di oggi, o liquida, come dicono alcuni, no? C'è un scrittore, Sigmund Bauman, che parla molto della società liquida, e quindi questa società liquida è una società che cambia, che non ha dei confini delimitati, e quindi flessibilità è importante. Dico per me, però anche per voi, di ascoltare magari un messaggio diverso di quello che vi aspettavate in base ai testi. Io vorrei condividere oggi un messaggio che viene intitolato La gioia che si nasconde nell'oppressione. E io vorrei condividere questo messaggio in base alla lettura di un libro, direi misconosciuto da tanti cristiani, cioè non direi anche dal cristianesimo, perché non è un libro soltanto che, cioè, viene letto poco, è un libro che per iniziativa di tanti teologi cristiani viene, cioè, un po' nascosto. Questo dalle dichiarazioni di Martin Lutero, che questo libro di Giacomo non era un libro, non faceva parte del canone, perché non parlava della salvezza per grazia. Io invece mi trovo in questo libro delle meraviglie per la nostra vita cristiana, per il nostro vissuto cristiano. Quindi allora io vorrei provare a sviluppare questo argomento insieme a voi. Questo libro di Giacomo, nel primo versetto, introduce il libro con un saluto. Dice così: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Quindi Giacomo scrisse questa lettera ad una chiesa dispersa. Cioè non è come Paolo che scrive, no, ai Corinzi, cioè una chiesa specifica, ma la chiesa di Bologna, vabbè, sappiamo delle realtà, voi conoscete un po' delle vostre realtà. Invece Giacomo scrive una lettera universale, una lettera che non ha un destinatario specifico, bensì il grande complesso dei cristiani che erano dispersi nelle diverse città, località di quel tempo. E quindi forse lui, scrivendo a questa chiesa, pensi, dice, allora, beh, io non scrivo ad una realtà specifica, bensì ad una ampia comunità di credenti in diversi località. Cosa posso dire a questi, i miei fratelli? Magari lui si chiedeva quale argomento doveva proporre per questi cristiani. E troviamo subito dopo, il versetto 1, il primo argomento di Giacomo. Il primo argomento che viene in mente a Giacomo si trova nel versetto 2, 3 e 4. Fratelli miei, considerate con grande gioia quindi qui viene la parte difficile, secondo me, di questo versetto, quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che le prove della vostra fede, cioè prove della vostra fede, prove che nascono dall'esperienza della fede, un'esperienza di fede che genera dei problemi in questa comunità, lo vedremo dopo perché, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Altre versioni dice pazienza, costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. La mia domanda sarebbe: ma perché Giacomo inizia in questo modo? Cioè, cosa sta accadendo nella realtà dell'esperienza di questa chiesa primitiva che fa sì che lui inizi questa lettera non parlando di, cioè, parliamo del sabato, parliamo del Signore Gesù risorto, parliamo della giustificazione attraverso la fede, del ritorno di Gesù, bensì inizia il suo argomento parlando delle prove. Ebbene, qui troviamo il primo problema. Come dico io, quando andiamo a leggere la Bibbia, quello che si trova prima di tutto sono le parole, l'ho detto una volta, no? La prima cosa che trova nella Bibbia sono le parole, secondo i problemi. Perché accade qui un problema. Io sto leggendo una lettera che è stata scritta tanti anni, cioè con una distanza di anni molto ampia, più o meno 2000 anni, più o meno, cioè meno di 2000 anni, no? Però questi anni non sono pochi. Quindi può darsi che le prove di cui sta parlando Giacomo non siano o non facciano riferimento alle prove che noi come Chiesa Cristiana abbiamo concepito. Può darsi che non parla precisamente delle prove individuali, cioè delle prove che ognuno di noi cioè affronta. La idea di prove possono essere distanti, cioè quelle che avevano i cristiani nel tempo di Giacomo e quelle che abbiamo oggi. A questo scopo, cioè allo scopo di capire di cosa ci sta parlando, risulta importante ricordare un po' di ciò che accade all'inizio della Chiesa cristiana. La Chiesa primitiva, la Chiesa cristiana primitiva, ha affrontato innumerevoli problemi e prove per conto dell'esperienza della fede in Cristo. Allora, loro vivevano nell'amore, in pace con gli altri, con pazienza secondo il frutto dello Spirito di Galati capitolo 5. E questo atteggiamento, cioè questo atteggiamento di questi cristiani, fece dei cristiani un problema nella loro società. Di questo non vi sto parlando a caso, qualcosa che mi è venuto in mente. Anzi, ci sono diversi autori che parlano riguardo a questo, hanno questa idea. E a proposito, c'è un libro intitolato, e consiglio questo libro, si chiama Destroyer of Gods. È un libro scritto da Larry Hurtado, anche se ha il cognome latino e americano. Il libro è in inglese, potete trovarlo anche su Amazon o Kindle. Chi non ha Kindle, faccio pubblicità a Kindle, una meraviglia, si può avere tutto qui. Non avete bisogno di una biblioteca gigante, più da 100 libri qui, è pazzesco, la tecnologia è buona. Quindi questo Larry Hurtado, in questo libro, parla come i primi cristiani fossero visti all'interno del mondo romano, e lui afferma qualcosa che diversi autori dicono su questa comunità cristiana, come loro erano percepiti all'interno della loro società. In questo libro Hurtado cita un altro autore, cioè non è lui che è stato in quel momento, no? Cita Celsius, che Celsius è un filosofo pagano, cioè non era cristiano, pagano, che descrisse il modo in come vivevano i cristiani in quel tempo, che ci può aiutare a capire un po' di più come erano queste comunità cristiane. Celsius scrive che i cristiani erano percepiti come persone semplicistiche, cioè erano persone semplici che accoglievano il peggio all'interno della comunità come tipo di persone, erano accusati di distruggere le famiglie, di creare tensione tra genitori e figli. Un esempio basico di questo era il momento del pranzo. Mentre oggi viviamo in una società disincantata, come diceva, cioè scrisse un grande filosofo canadese, Charles Taylor, la società prima della modernità era incantata, cioè si viveva una teocrazia, tutto girava intorno alla religione. I romani vivevano una religione e questa religione pagana era la religione che girava in tutto, cioè pranzo, cena, commercio, tutto quanto girava intorno alla religione. Quindi un esempio basico, a pranzo. Il babbo diceva, oggi questo pranzo sarà dedicato a questo Dio, cioè a questo Dio. E quindi il figlio diceva, guarda, io cioè, mi sto incontrando con degli amici ebrei, cristiani che parlano di Gesù, di Dio, quindi io non mi la sento di offrire questo pranzo, quindi o non mangiava o soltanto diceva che non era d'accordo. E quindi questo di prendere parte riguardo a qualcosa con cui loro non erano d'accordo creava dei problemi. E Paolo dopo scriverà tanto sulla idolatria nelle sue lettere, su questa dinamica, ma i cristiani a causa di questo disagio di non voler farne parte di qualcosa in cui non credevano o di esprimere il proprio dissenso generava dei problemi. Questo creava problemi tra i genitori e i figli e loro erano visti come asociali. Cioè i figli erano visti come asociali, ricordate, non è come la società di oggi, disincantata, dove la religione è un ambito della vita dell'essere umano. In quel tempo la religione era il tutto, cioè veniva tutto, cioè la relazione tra religione e società era praticamente un tutto. Quindi si creavano questi problemi perché i cristiani non facevano più parte di queste attività. Ripeto ancora una volta, il problema che i cristiani hanno generato in quel tempo non è stato quello di essere quelli che protestano. Cioè, no, ma guarda che noi contro questo, no? Questo non accettiamo. I cristiani oggi vengono molto, sono ben conosciuti per protestare contro diverse cose che accadono nella società. Questi non erano conosciuti per quello, cioè non è che si mettevano sul Facebook a litigare con i romani, dire ma per dire ai romani quanto fossero malvagi peccatori. E magari non è è questo che noi come cristiani non abbiamo capito. Cioè, io l'altro giorno mi sono trovato con un pastore che ha fatto una dichiarazione, il suo parere, e mi sono trovato dei commenti sotto. Brucerai nell'inferno. Perché? Cioè, non abbiamo capito. Cioè, i cristiani del primo secolo non erano questi che mettevano a litigare con i romani per no, io sono a favore o contro questo. Era semplicemente il loro atteggiamento, il loro comportamento in ogni giorno che generava dei problemi. Era semplicemente quella vita personale, cioè in un pranzo, in una cena, in una faccenda economica e anche la vita comunitaria con base in ciò che Gesù insegnava che creava dei problemi. Perciò Celsius scrisse che erano antisociali a causa del rifiuto all'idolatria, perché erano visti come una minaccia per l'ordine politico ed anche economico, perché cioè io andavo in giro e dovevo comprare un'offerta per un debito, cioè quindi economicamente veniva, cioè si sentiva questa influenza cristiana anche nell'economia. Quindi allora i cristiani erano considerati in quel tempo un problema. E queste situazioni generavano disagio nelle persone e anche nelle chiese. E questo disagio costante naturalmente porta stanchezza. Cioè una chiesa che ha tutto il tempo dei stessi problemi, viene sempre vista male. Cioè noi siamo stati cercando casa con la mia moglie e anche con il mio amico Joe, che sono anche qui. Non era una cosa brutta, però la preoccupazione di cercare casa per affittare, perché non si trova affitto, stanca. Cioè a volte eri stanco non per quello che avevi fatto, ma per quella ricerca mentale. Quindi questa chiesa era stanca perché questo disagio li portava a sentirsi in quel modo, cioè di non voler farne parte di questo per cui di queste dinamiche sociali per conto di quello che loro credevano, li faceva vivere questa situazione di disagio. Io non so, però vi chiederei se vi è mai capitato di essere visti con degli sguardi di disapprovazione. Non so se vi è capitato, a me è capitato un sacco di volte, facendo i sermoni più che altro, no? Di essere visti come ciò che non si deve fare. Quando più piccolo, sono figlio di pastore, faccio confessione qui. Quindi a volte i fratelli di chiesa credono, cioè ci credono a questa teoria, no? La teoria che il figlio del pastore, penso che in America ancora di più, no? Che il figlio del pastore, quando nasce, i dottori lo portano da qualche parte, gli mettono un chip, no? Figlio di pastore, quindi deve fare tutto diversamente perché è il figlio del pastore. E quindi, cioè, sono stato, cioè, non direi ho sofferto, però mi è capitato tante volte di essere visto con questi sguardi. Cioè, di essere la spiegazione di un problema. E tante volte all'interno delle comunità cristiane alcune persone vengono viste come il problema. E qui dico, questo odore, dove sei stato prima? L'altro giorno ti ho visto da quella parte, ma come ti vesti in quel mondo? Secondo me questo non ci va lontano. Quante volte? Nelle storie dell'umanità ci sono tanti gruppi che hanno sofferto, metto degli esempi basici, cioè magari quella degli ebrei non sarebbe l'esempio più giusto in questo momento, no? Però faccio un altro esempio, quello che mi è venuto in mente prima. Faccio l'esempio degli afrodescendenti negli Stati Uniti. Cioè tanti anni, marginati, schiavizzati. Cioè, io arrivavo all'autobus, c'era l'autobus per le persone di colore e l'autobus per i bianchi. Non potevo lavorare allo stesso tempo, i bagni erano diversi. Cioè, e quando qualcuno provava, vi ricordate, avete sicuramente visto dei film, Martin Luther King ha provato a fare delle azioni per sensibilizzare, fare protesta contro questo, cioè erano visti come... cioè come gli animali, brutto. Quindi, cioè a questo punto mi piacerebbe entrare nella parte centrale di questo messaggio, perché a mio avviso, di fronte a questo disastro, cioè a tutta questa frustrazione, a questi sguardi di disapprovazione da parte della società nel confronto di questi cristiani, di questa chiesa, di questi figli, di queste mogli, di questi mariti, davanti a tutto questo, Giacomo dice qualcosa che ad una prima lettura sembra una follia. Considerate una grande gioia. Cioè, ma come mai una grande gioia? io mi trovo davanti a tutti questi problemi, cioè questi sguardi di disapprovazione, la società mi considera un problema a tutti i livelli. Come mai Giacomo dice questo? Quello che Giacomo sta facendo qui è, al mio avviso, estremamente significativo. Perché? Perché sta facendo un cambio di ermeneutica, un cambio di interpretazione del modo in cui la mia fede viene provata. Cioè, non faccio più la dinamica di interpretare le prove della mia fede attraverso l'ermeneutica della frustrazione. Cioè, qualcosa prova la mia fede, io mi frustro perché sono in disaccordo con quello, perché va contro la mia fede, quindi io non vado più con frustrazione, non vado più con rabbia. Ora, ogni volta che sperimento questo tipo di prova come conseguenza della mia fede, la mia risposta sarà guidata da una nuova ermeneutica, a cui ho intitolato l'ermeneutica della gioia. Una nuova ermeneutica, cioè un nuovo approccio per affrontare, per interpretare delle prove. Non più rabbia, non più frustrazione, non più stanchezza, anzi gioia. E Giacomo dice, considerate, nel versetto 2, considerate una grande gioia. E Giacomo qui non le sta insegnando nulla di nuovo e radicale. E io ripeto sempre questo, perché la Bibbia ha questa capacità di complementarietà tra le sue parti. Gesù, nel sermone sul monte, dichiara: beati i perseguitati per motivo della giustizia. E quale giustizia? Quella giustizia che versetti dopo dice che supera la giustizia degli scribi e farisei. Non tollerare ciò che è ingiusto, ciò che è oppressivo, quindi vivere secondo quello che è giusto. E a proposito di questo, ritengo molto importante sottolineare che al parlare di giustizia non intendo ciò che è giusto secondo me. Dice, no, quello non è giusto. No, non è giusto che ci tolgano questo diritto. Ci sta. Però soprattutto ciò che è giusto e doveroso per coloro che sono oppressi da qualunque sistema antiregno. Mi spiego. Qualunque dinamica di questa società che sia contraria alla dinamica del Regno dei Cieli. Quindi quello che è giusto nel confronto di quelli che soffrono dinamiche, oppressione, da qualunque sistema contrario al sistema del Regno dei Cieli. A volte la religione fa parte di questi sistemi contrari al sistema del Regno. A volte i cristiani facciamo parte di questo sistema. Io parlavo l'altro giorno con una sorella di chiesa, stiamo affrontando la tematica delle profezie con i ragazzi compagnon a Forlì, e lei sta seguendo questa tematica, una sorella bravissima, e lei mi dice, Daniel, allora io devo parlare del piccolo corno, però c'è una ragazza cattolica, praticante, che viene da noi, accompagnò. E quel giorno veniva pure. Dico, guarda, cambia prospettiva, parla pure, però dire che il piccolo corno è questo è semplice, perché un qualcosa nel passato facile di segnalare, cioè semplice di segnalare. Io dico, ma questo è semplice. Allora, è difficile individuare il piccolo corno, cioè le azioni del piccolo corno in me. Perché anche io posso essere un'estensione delle azioni del piccolo corno oggi, con delle mie azioni, perseguitando un figlio di Dio. Se io maltratto il mio fratello di chiesa, cioè faccio parte, certo, non sono quell'istituzione contraria, però sono parte di quella dinamica, di quella cultura antiregno. E qui facciamo fatica. Cioè, siamo bravi a dire questo così, 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 così. E lui e lei, finita. Quella è la parte importante, credo sia la parte migliore, perché è il punto di partenza. Però da lì si deve partire a me. Cioè, guardate, io, quindi allora io come posso vivere questa realtà o non viverla? Quindi Gesù ci aveva già insegnato questo. Non c'è niente di nuovo in questa cosa che ci mostra Giacomo. Quando siete perseguitate, quando avete subito un torto, quando soffrite qualsiasi tipo di prova per il vostro modo di vivere, per perdonare, per vivere in pace, per vivere nella gioia, per non voler cercare violenza in nessuna forma intorno a voi, quando questo vi crea un problema, questa è la realtà della Chiesa primitiva, quando questo vi crea un problema, abbiate gioia, ci dice Giacomo. Una volta che attraversiamo una prova, questa prova genererà in noi costanza, pazienza, in altre versioni. Pazienza. Quando arriva la prova, succede qualcosa in noi che genera in noi questa pazienza. Perché quando io interpreto la prova attraverso la gioia, non vado in fretta, perché di solito quando affronto la prova con la rabbia, vado in fretta, voglio rispondere subito, voglio reagire velocemente e a volte non mi rendo conto di quello che c'è accanto a me, quello che c'è intorno a me. Quindi questa costanza, questa pazienza ha a che vedere anche, cioè la traduzione più ideale l'ho trovata all'spagnolo, non l'ho trovata all'italiano, dal greco. Però è una traduzione molto argentina. Io non sono argentino, però c'è degli amici argentini, c'è una parola che si chiama aguante. Aguante, che vuol dire resistere a qualcosa che spinge. Cioè, quando una partita di calcio, no? La partita di calcio, stanno 1-0, mancano 5 minuti, finale di Champions, quindi deve resistere in qualche modo. Quindi questa pazienza di cui ci parla Giacomo, questa costanza è quella capacità di resistere, di avere pazienza finché arriva la perfezione, dice lui. Dopo ci parlerò di perfezione. Parlo subito adesso. La parola per perfezione è telos nel greco. Telos, la parola radice, telos. E telos, purtroppo, è stata vista tante volte da tanti cristiani come senza peccato. Perfetto, senza peccato. Perfezione, non peccato, viene associata tante volte a questo. Però, questa idea che davanti alle prove, se io resisto alle prove, quindi diventerò più capace, al punto di arrivare ad essere perfetto, in qualche modo questa vivere con assenza di peccato, cioè senza peccato. Diciamo, questa è un'idea molto, molto diffusa nel cristianesimo, nel protestantesimo ancora di più, questa perfezione. Però io vi dico che la parola telos nel greco rivela esattamente ciò che la Bibbia ebraica ci aveva già rivelato rispetto alla perfezione, che la perfezione non è l'assenza di peccato, perché l'assenza di peccato è un concetto di perfezione greco. Certo, quando leggiamo la Bibbia nel Nuovo Testamento, il greco, cioè, prende influenza dal greco, non soltanto linguisticamente, ma culturalmente, anche a livello di pensiero filosofico. Quindi la parola telos in greco rivela, cioè, in greco c'è questa idea, che non è biblica. Citerò due autori. C'è Aristotele che afferma che cosa sarebbe perfetto. E lui dice ciò che contiene tutto quello che è necessario. Ciò che è così buono che niente di simile potrebbe migliorarlo. Dio. Non so se mi faccio capire. Un'altra definizione così magari si capisce meglio. Questa viene dalle scuole di Mileto. Tales di Mileto, e quella ci dice che la perfezione è il valore assoluto, cioè non c'è niente in più dalla perfezione, e dice in più che è una ricerca del mondo ultraterreno, cioè è l'avvicinamento dell'uomo ai dei, al mondo ultraterreno, non a questo mondo. Quindi l'idea della perfezione nel senso di infallibilità è un'idea molto più greca che biblica. Invece, in una lettura biblica, troviamo che la perfezione, tante persone che vengono citate come perfette, non erano perfette, bensì erano mature. Quindi io direi che a livello biblico la perfezione viene tradotta, interpretata come maturità. In altre parole, man mano che si presentano le prove, in me si svilupperà più costanza, prendendo il testo di Giacomo. Gioia, le prove, gioia, non più arrabbiato, pazienza, costanza. Questa costanza si svilupperà in me, si svilupperà pazienza, e questa pazienza mi darà la capacità di rallentare la mia vita, nel senso di non essere frettoloso per rispondere a ogni cosa che accade. E questo è maturità. E quindi questo di dare magari un passo indietro per poi capire che la vita non è semplicemente causa-effetto, che se mi è stato fatto qualcosa devo subito agire in qualche modo senza prendermi il tempo di pensare. Quindi la lettura di questo passaggio di Giacomo mi sprona a vivere personalmente dentro di questa gioia che arriverà, che magari non c'è oggi perché vengo provato, la mia fede viene provata da qualcosa con cui io non sono d'accordo, con cui io non mi trovo, con qualcosa che non riesco a capire, che può darsi attraverso quello la prova, attraverso la gioia. Questa gioia mi porterà ad essere paziente, costante, diventerò perfetto, ci sarà maturità in tutto ciò che davvero conta. Non ci mancherà nulla. Questo dice il testo, di nulla mancanti, non ci mancherà nulla. Nulla di ciò che è davvero essenziale. Io, cosa sarebbe questo essenziale? Faccio un esempio, non è il tutto, però Prima Corinzi 13, fede, speranza e amore. Fa parte di questo essenziale. Quindi avremo una nuova ermeneutica, un rinnovamento, una trasformazione della nostra mente, di cui ci parla la lettera ai Romani. Cioè, quando Paolo ci parla della trasformazione del nostro intendimento, non ne sta parlando soltanto di una trasformazione cognitiva, come a volte crediamo che le informazioni che riceviamo o che accumuliamo riguardo alla Bibbia ci può portare a trasformazione. Come ho detto, capire la Bibbia comporta sempre pratica. Quindi questo rinnovamento del nostro modo di pensare, trasformazione della nostra mente, di cui ci parla anche Giacomo, è un modo di pensare diverso. Quindi quando sorgono delle prove, io inserirò queste prove nel mio cuore, nella mia vita, per la gioia che mi è stata promessa. Cioè, arriva una prova, inserisco nella mia vita questa prova per la gioia che mi è stata promessa, e questo genererà in me costanza, e questo mi renderà perfetto, completo nelle mie relazioni, completo nella mia comprensione di ciò che Dio fa, e come conseguenza non mi mancherà nulla di ciò che è essenziale. C'è una donna messicana, dove c'è il Messico? C'è di qua il Messico? Non l'ho visto più, è andato in bagno. Vabbè, il Messico è andato in bagno. Quindi, lei è messicana e lei scrisse un libro intitolato in spagnolo così: No discriminen a los pobres. Non discriminate i poveri. Sottotitolo: Una lettura latinoamericana della lettera di Giacomo. Lei parla in questo libro quanto segue. Nel processo della resistenza alle forze disumane, dice lei, la comunità e i suoi membri diventano umani. Nel processo di resistenza alle forze disumane, cioè a queste prove, alla disumanità, all'ingiustizia, all'oppressione che arriva per conto della nostra fede, la Chiesa, la comunità, ha l'opportunità di diventare più umana. Più umana. E penso che questo sia bellissimo, perché questa è la vera maturità. Questa è la perseveranza di cui ci parla Giacomo. quella perseveranza di cui ci parla Giacomo. E cosa significa? Questo vuol dire che nascosto o nascosta in ogni atto di disumanità c'è un'opportunità per l'umanità. Nascosta in ogni atto di ingiustizia che ci viene fatto o che viene fatto a qualcun altro, c'è l'opportunità, c'è la possibilità di parlare, insegnare e vivere per la giustizia. Nascosti in ogni atto di oppressione c'è la possibilità della misericordia, del perdono, di porgere l'altra guancia. E questa è la resistenza di cui ci parla Giacomo. Non fare delle proteste, non litigare con delle persone. Di questa resistenza ci parla Giacomo. Con questa resistenza, con questo discorso inizia Giacomo il suo libro. Quando sperimentate delle prove, la gioia sia con voi. Quando sperimentate delle prove, resista, mostri amore, viva nel perdono, non perda di vista ciò che Gesù ha insegnato in passato, viva nella realtà del regno che lui ha già inaugurato quando è stato qui nella terra e che terrà la sua pienezza nel futuro. Questo mi fa pensare oggi alla situazione in cui si trova la religione in Occidente, precisamente, nel suo insieme della religione cristiana all'interno della nostra società. Una religione che a volte confronta senza soffermarsi un po' a pensare. Ci sono destra, sinistra, conservatori, liberali, tutti rispondono subito, velocemente, reagiscono in fretta, rispondono e ogni commento, ogni pubblicazione, parlo dall'internet. E questo mi fa pensare in una mia prospettiva che devo prendere per me riguardo a questo, perché io penso che quando mi trovo davanti a qualcosa che non capisco, perché a volte tutte le cose con cui non siamo d'accordo in un primo momento non le capiamo, dopo magari capendo posso rendermi conto che sono veramente in disaccordo, però al posto, cioè quando mi trovo davanti a qualcosa che io non capisco, la mia reazione immediata non è quella di rifiutare o lodare. Cioè, qualcuno fa qualcosa, io o sono d'accordo o sono in disaccordo. Al posto di farne quello, la mia reazione immediata non sarà quella, e anzi quella di valutarmi me stesso, cioè valutare il mio cuore. Cioè, quando accade qualcosa con cui io non sono d'accordo o sono molto d'accordo, io valuto me stesso, valuto il mio cuore, valuto il mio cuore per capire se questo ha delle implicazioni nella mia esperienza cristiana, nella mia vita con Gesù. E poi questo mi fa avere un'altra prospettiva di quello che accade. Quindi allora, noi abbiamo cambiato, grazie a Giacomo, la nostra ermeneutica delle prove. Però purtroppo c'è ancora l'ermeneutica dell'ira ingiustificata, dell'ira santa. Tanti reagiscono attraverso l'ermeneutica della ira santa. Arriva una prova, arriva qualcosa che non capisco, con cui io non sono d'accordo, e agisco attraverso questa nuova ermeneutica. Io affronto quella che è una prova della mia fede non con gioia, non con pazienza, ma con rabbia, con la sensazione che abbiamo bisogno di purificare la religione in qualche modo da tutto ciò che è diverso. La nostra risposta non dovrebbe essere quella di uccidere ciò che si presenta come diverso, perché è proprio questo atteggiamento che ha portato gli ebrei ad ammazzare Gesù. All'interno della piccola realtà della religione ebraica, piccola perché è piccolissima, quella realtà, un paesino piccolo, una realtà piccola, all'interno di quella piccola realtà religiosa, composta dogmaticamente dagli scribi farisei, ciò che Gesù veniva a fare e a parlare non corrispondeva con ciò che loro avevano costruito come quello che sarebbe la religione giusta, non corrispondeva con quello che aveva nelle loro teste. E quindi noi rientriamo qui perfettamente, perché Noi diciamo, ma noi non faremo mai quello. Gli scrivi farisei hanno detto la stessa cosa. Noi non avremmo mai ammazzato i profeti, hanno ammazzato Gesù. Quindi abbiamo la sensazione di essere in una posizione molto migliore dei nostri antenati. E quindi, quando ci troviamo davanti a qualunque cosa crediamo sia una minaccia per la nostra religione, la cosa che dovremmo fare minimamente ed esercitare ciò che Giacomo ci ha proposto oggi. Cioè, ricevere quella che è una prova per la mia, per la tua fede, con pazienza, con gioia, maturando nella perfezione dell'amore. E questa è allo stesso tempo di un bel discorso, una bella proposta, una grande ironia. Perché a volte, al posto di affrontare con la gioia e con l'amore, si affronta con la rabbia. Invece di affrontare l'insolito, il diverso, con la gioia e maturare la mia fede attraverso questo percorso, affrontiamo tutto con rabbia santa. Quindi abbiamo cambiato l'ermeneutica. Penso che il libro di Giacomo sia estremamente necessario nella nostra Chiesa cristiana e anche nella nostra vita. Perché? Perché lui ci sta ricordando, ci porta un messaggio estremamente rilevante, non solo di questo versetto. Io vi invito a leggere Giacomo, che è bellissimo, un libro bellissimo. Non solo un messaggio per noi come stranieri, come al primo capitolo, no? Tutti dispersi, siamo tutti stranieri in questo mondo, ma anche come oppressi e giudicati, perché come cristiani veniamo tante volte giudicati, però possiamo essere anche noi quelli che giudichiamo. Quando si attraversa questo percorso di maturazione, di perfezionamento nella gioia, nell'amore, noi avremo gli occhi giusti per poter vedere quello che accade intorno a noi. E quindi lì la nostra testimonianza sarà verace, sarà quella giusta, perché non sarà una testimonianza ad occhi chiusi, come al solito fanno i cristiani. Testimonianza ad occhi chiusi. Per me non è importante la realtà, quello che accade, è importante quello che ho da dire. Finita. Quindi, attraverso la gioia, attraverso la pazienza, la costanza, che produce perfezione, cioè maturità, la nostra vita cristiana sarà in grado di rallentarsi in questo mondo che va in fretta. Cioè, in questo mondo che va in fretta, il cristianesimo dovrebbe essere l'alternativa. Invece, a volte, diventa parte del male, perché va anche in fretta il cristianesimo. Risponde subito, cioè agisce senza pensare a volte, no? Azione e reazione, è basico, no? Ma devo prendere posizione su questo. Sì, prima valuta il tuo cuore, prima valuta te stesso, dopo prendi una posizione. Certo, dobbiamo prendere posizione su ciò con cui non siamo o non siamo d'accordo. Ci vuole. Non sto dicendo che no, dobbiamo quindi adesso non prendere posizione su nessuna cosa, però prima facciamo quel percorso, gioia, pazienza, costanza. Quindi quando abbiamo raggiunto quel percorso, quel proprio percorso ci spronerà a valutare la situazione, però non più così, ma così, avendo guardato tutto. Quindi il mio invito è che tu possa oggi perfezionarti in questa gioia, in questa fede, in modo di avere gli occhi per vedere coloro che sono oppressi, offesi intorno a noi, in modo che possiamo includere ciascuno di loro all'interno della nostra comunità, come lo facevano i primi cristiani, che hanno creato tutto un problema nella loro società, includendo nella loro comunità proprio coloro che non erano accettati. Quindi faccio questa domanda come appello. Chi non è accettato nella nostra società? Chi sono i problematici? Chi sono coloro che la religione disprezza? E nei Romani era la religione che disprezzava i cristiani. Chi sono i violentati della nostra società? Chi sono gli oppressi? Ecco, includiamoli nella nostra comunità. Grazie, Signore, perché ci hai amato. Grazie perché hai donato te stesso per noi, che non meritiamo niente. Però te ci dai valore, ci dai il tuo amore, ci dai grazia, ci dai salvezza. Aiutaci a portare questo ovunque nella nostra vita, non soltanto in chiesa, ma ovunque i nostri piedi devono camminare, il tuo amore possa camminare insieme a noi, la tua speranza, la tua gioia. Aiutaci a vivere la vita cristiana, le prove, le difficoltà attraverso la gioia che produce pazienza, costanza e che produce perfezione. Perfetti non nelle nostre azioni, ma perfetti in te. Perché sei te che ci perfezioni, sei te che ci dai quella forza, sei te che ci dai la vita e vita abbondante, come dice la tua parola. Ti chiedo di rimanere con noi, nelle nostre vite e nelle nostre famiglie e anche nella nostra Chiesa. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen.